Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuni.
Buongiorno, bentrovati a una nuova edizione del Voce Giornale da Linda Bressanelli. Il vecchio palazzetto dello sport di Monte Campione passa di mano. Nel pomeriggio di giovedì il consorzio ha finalizzato l'atto di vendita dell'edificio al comune di Piancamuno. La volontà di lavorare per il bene del territorio sta nella collaborazione tra i diversi enti. Dimostrazione di ciò è l'operazione appena conclusa, ha commentato il consorzio Monte Campione a commento della notizia, ringraziando il comune e il sindaco Ramazzini per il percorso condiviso. Il palasport, che si trova in via delle Villette, a pochi passi dal laghetto, risale agli anni 70 ed è inagibile da oltre un decennio a causa del degrado di alcune travi portanti, delle murature e delle specchiature in legno. Il consorzio residenti era divenuto il proprietario del palazzetto dopo averlo acquisito dal fallimento di Alpiaz. La somma impegnata per l'acquisto è di 25.000 euro, con le spese di vendita a carico della parte venditrice. Per il suo recupero è stata redatta da uno studio ingegneristico milanese un'ipotesi di massima che punta sull'adattamento dell'edificio più che sulla totale demolizione e ricostruzione. Ora toccherà però all'amministrazione di Piancamuno decidere la strada da seguire. A bilancio per il 2023, per il ripristino di questo stabile di superficie di circa 800 metri quadri, l'ente ha messo 850.000 euro. La speranza è di poter accedere a dei contributi. Questo è solo un piccolo tassello per l'area sciistica della Bassa Valle, ma l'inverno appena trascorso è stato il peggiore, con gli impianti chiusi e una Monte Campione senza sciatori. La volontà da parte di tutti, amministrazioni e parti private, è quella di collaborare per trovare soluzioni concrete in vista della prossima stagione sciistica. Nel corso dell'assemblea del 1° aprile, organizzata dal consorzio residenti, è emerso che Plan 1880 SRL, di cui fa parte il gruppo Dattilo, è la nuova società intenzionata a gestire gli impianti del plan, pagando un affitto alla Monte Campione Schiare. Per aiutarla anche a evitare il fallimento da parte sua, la società di impianti di Monte Campione si è impegnata a presentare in tribunale a maggio un piano per pagare i propri debiti, e dall'altra si è discusso della necessità di rivedere il patto territoriale e le possibilità di investimento dei fondi stanziati da Regione nel 2021, 13 milioni di euro che prevedono la sostituzione degli impianti esistenti, un'operazione che però non servirebbe a nulla senza una gestione solida del comprensorio e delle piste. Regione Lombardia ha stanziato altri 4 milioni e mezzo di euro per danni causati dal maltempo in Valle Camonica lo scorso 28 luglio. Su proposta di Regione, il Dipartimento di Protezione Civile ha infatti approvato la rimodulazione e integrazione del piano degli interventi urgenti di protezione civile nei comuni di Niardo, Bravone e Ceto, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Il piano prevede l'integrazione dei primi 3,25 milioni di euro di risorse statali già stanziati con delibera del Consiglio dei Ministri e in corso di realizzazione, con ulteriori 4 milioni e mezzo di risorse messe a disposizione appunto dalla Giunta regionale, destinate a finanziare 10 interventi urgenti finalizzati al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione del materiale vegetale alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi calamitosi. Questo stanziamento completa l'intervento di Regione Lombardia a favore della Valle Camonica, che vede anche il finanziamento dei pronti interventi comunali e regionali per oltre 1,9 milioni, nonché lo stanziamento urgente di 5 milioni di euro attuato già nei primi giorni di agosto 2022, a pochi giorni appunto dall'alluvione. I nuovi interventi vedono come soggetti attuatori la provincia di Brescia, la comunità montana di Valle Camonica e il comune di Ceto. I cittadini dei comuni interessati sanno che Regione Lombardia è sempre vicina, l'ulteriore stanziamento di fondi è la concreta testimonianza dell'impegno costante. Il commento dell'assessore regionale alla sicurezza e protezione civile Romano La Russa. Ponte tibetano a Vezza d'Oglio se ne discute da tempo, con l'amministrazione guidata da Diego Occhi che vuole investire in un'attrazione turistica che andrebbe a collegare le frazioni Tu e Grano in Val Grande. Quest'estate l'ente dell'Alta Valle Camonica ha conferito a uno studio milanese l'incarico professionale per indagini geognostiche, geologiche e geotecniche per le opere, ma l'idea non raccoglie il favore di tutti. In paese è nato il gruppo Vezza Sostenibile, che ha diffuso un sondaggio che ha incassato 900 compilazioni dimostrando il grande interesse al tema. L'azione del gruppo, è stato subito dichiarato, è fare informazione e contestualmente raccogliere i pareri di chiunque, pro, neutro o contro che sia, il più liberamente possibile senza volersi addentrare in logiche politiche. Da tempo era nell'aria l'idea di lanciare un referendum. Oggi 7 aprile Vezza Sostenibile prosegue la raccolta firme riservata ai residenti per la promozione di questo referendum popolare, in cui verrebbe chiesto ponte tibetano sì o no, un referendum che Vezza Sostenibile ha sempre chiesto al comune di lanciare. Dopo lunghe trattative si è arrivati ad ottenere che il comune abbia rilasciato i documenti per indire ufficialmente questa consultazione. Appuntamento nel tardo pomeriggio e fino alle 19:30 in piazza 4 luglio davanti al bar Aviolo per la raccolta firme. Alle 20:45 si terrà invece un incontro al centro eventi nella sala VIP, dove saranno illustrate le proposte di Vezza Sostenibile per il futuro. Si inizierà il prossimo anno scolastico, ma l'autorità di bacino dei laghi di Iseo e Endine e Moro ha già annunciato di aver approvato il finanziamento per l'edizione 2023 del progetto Fondali Puliti, su cui verranno investiti 70.000 euro. Si tratta di un gran ritorno, poiché la manifestazione era stata interrotta nel 2020 a causa del Covid. Fino ad allora era riuscita a coinvolgere in 14 anni oltre 14.000 studenti dei vari istituti comprensivi del territorio, su un totale di 83 plessi scolastici. Obiettivo quello di sensibilizzare alla tutela ambientale e coinvolgere le nuove generazioni in laboratori e iniziative, oltre che in lezioni frontali in classe con gli esperti del settore, alla scoperta del paesaggio lacustre, delle sue bellezze e delle sue caratteristiche. Sui lidi e sul lungolago di alcuni comuni verranno organizzate mattinate per la raccolta dei rifiuti dal fondale del lago. In questo caso verranno attivati diversi gruppi di protezione civile, i sommozzatori del territorio. Prevista come da tradizione una giornata finale che coinvolgerà quasi 2.000 studenti presso i lidi di Iseo e di Sarnico. Fondali Puliti fornirà anche l'occasione per presentare agli studenti il progetto pilota che ha visto operare le squadre della società MPL Manutenzione e Promozione Laghi presso l'area delle Lamette alle Torbiere Sabine. L'investimento in questo caso è stato di 160.000 euro provenienti da bando regionale e ha visto l'apertura di due antichi canali tra i canneti per permettere il ricircolo dell'acqua tra due zone della riserva. Nel 2022 sono state raccolte 20 tonnellate di plastica, gomma, vetro ingombranti, rifiuti intrappolati tra i canneti del Sebino. Obiettivo per i prossimi anni è arrivare a 50 tonnellate. Il 30 marzo presso la Camera dei Deputati alcuni prodotti della Valle Camonica in rappresentanza delle eccellenze gastronomiche comune hanno avuto la possibilità di mettersi in mostra nella degustazione organizzata dalla Commissione Agricoltura. L'invito a partecipare a questa prestigiosa occasione, giunto dagli onorevoli Fabrizio Benzoni e Maria Chiara Gadda, è stato rivolto all'Associazione per il Formaggio Bre e all'Associazione Ristoratori Valle Camonica e Sebino, rappresentati da Emanuele Ungaro e Fabio Scalvinoni, con lo chef Marco Bezzi. Le aziende presenti con i prodotti sono state Macelleria Otelli, che ha portato il salame, Forneria Rinaldi con i grissini alla segale, il Consorzio Vini GT di Valle Camonica con le sue etichette, la Casoi con il suo olio extravergine d'oliva del Lago di Iseo, l'azienda agricola Prestello che ha portato il Fatuli, l'associazione per il formaggio Bre con naturalmente il formaggio prodotto a Breno dall'azienda agricola Martino Furloni. Al termine dell'evento è stato possibile ringraziare il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. La delegazione Camuna gli ha consegnato una confezione del pregiato formaggio Bre. Tre giorni per ricordare e far conoscere Don Giacomo Vender. Dal 14 al 16 aprile l'Over, il suo paese natale, offre la possibilità di rileggere la vita del suo prete e parroco, una storia che abbraccia diverse età e diversi momenti. Da cappellano militare seguì il reggimento prima a Trieste e successivamente in Croazia, in Grecia, Piemonte e Francia, dando coraggiosi esempi di generosità e di impegno sacerdotale. Dopo l'8 settembre del 43 rientrò a Brescia, si impegnò ad aiutare i militari sbandati, gli ebrei, i perseguitati politici, ma soprattutto assunse l'assistenza religiosa dei nuclei partigiani del Monte Guglielmo. A Brescia venne ribattezzato il prete degli sfrattati perché, da curato della parrocchia cittadina, si dedicò appunto agli sfrattati del quartiere demolito per costruire Piazza Vittoria e poi ancora tante azioni. Così fino al maggio del 74, anno della sua morte, avvenuta a Ceratello di Costa Volpino. Nella mattinata del 14 aprile gli studenti delle scuole di Lovere e Costa Volpino, la vita di Don Giacomo sarà illustrata attraverso le testimonianze di chi lo conobbe e la visione dell'opera scenica allestita dalla compagnia teatrale Olive a Parte, In piedi nella tormenta, storia di Don Giacomo Bender. Di Don Bender parleranno agli studenti Luciano Costa, autore del libro Animo Animo, dedicato appunto al prete di Lovere, il professor Marco Vitale, economista, docente universitario, e Monsignor Giacomo Canobbio. Il 15 aprile poi alle 20.45 e il 16 aprile alle 16 all'interno della stagione teatrale del Teatro Cristal verrà riproposta la rappresentazione teatrale per la regia di Tiberio Gritti. Turno pre-pasquale per la Serie D. Questo giovedì il Brenno ha ospitato al Tassara la Virtus Ciserano Bergamo, che si è portata a casa la vittoria 0-1 con la rete di Careccia al primo tentativo ospite dell'intera gara al 33esimo. Da segnalare al 40esimo del secondo tempo l'espulsione di Arma per proteste, e dopo Pasqua il 16 aprile in calendario il derby contro lo Sporting Francia Corta per la 31esima giornata di campionato, un'altra sfida che attende i Granata. E la squadra di Christian Soave rischia di dover fare a meno di Arma per due, forse tre turni. La protesta del numero 9 contro l'arbitro è valsa un cartellino rosso che peserà anche sul numero di giornate di squalifica. Il commento dell'allenatore sull'espulsione è grave: perdiamo il nostro finalizzatore principale che ci ha aiutato molto in questa seconda parte della stagione. In campo però si va in 11, la fiducia ci deve sempre essere. E ancora a bordo campo Soave ha commentato: un KO pesante, non eravamo salvi sabato scorso, non siamo retrocessi oggi, abbiamo fatto tutto l'anno a rincorrere, di sicuro non ci fermiamo adesso. Le segnalazioni che riguardano la viabilità: il comune di Borno ha imposto la chiusura del traffico veicolare per la strada Ogno Lazzaretti Plai per realizzare opere pubbliche fino al 31 ottobre, tutti i giorni dalle 8 alle 18. A Cerveno il comune ordina fino al 30 aprile il divieto di transito in via Fucina e via Molino per lavori di ristrutturazione di un fabbricato. A Marone proseguono i lavori di Enel Distribuzione, il comune ordina fino al 19 maggio tutti i giorni dalle 8 alle 17, fine settimana esclusi, divieto di transito e sosta in via Madonna della Rota. Fino al 26 maggio, tutte le notti dalle 22 alle 6 del mattino, è prevista da ANAS la chiusura della galleria Giovanni Paolo II dal chilometro 98, svincolo di Sellero, al chilometro 104, rotonda Forno Aglione di Berzodemo, per lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di videosorveglianza, ma si faranno eccezione i giorni festivi e le notti di sabato su domenica e domenica su lunedì nella settimana tra il 7 e il 12 aprile. Il meteo: cielo fino a molto nuvoloso coperto venerdì, con dalla mattinata precipitazioni sparse e fenomeni anche a carattere di rovescio. Neve oltre i 1300 metri, temperature minime in aumento a 5 gradi, massime in calo intorno ai 14 gradi, zero termico a 1600 metri, venti deboli. Per i necrologi, venerdì a Cividate Camuno nella parrocchiale alle 16, funerali di Franco Damiola di 72 anni. Oggi è la solennità del Venerdì Santo, la passione del Signore, sul calendario anche i santi Saturnino, Enrico, Teodoro, Ireneo e Calliopio, martire. A chi festeggia l'onomastico i nostri auguri. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, un saluto, a risentirci.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.